Sì, grazie. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuti. Questa seduta procedo all'appello. Felissari Lino Osvaldo. Sì. Cremonesi Debora.
Presente.
Cantaluppi Federico.
Presente.
Asti Jessica.
Presente.
Bona Massimiliano.
Presente.
Locatelli Alberto. Maffi Mattia.
Presente.
Bonelli Elena. È assente giustificata, ha mandato una mail che è agli atti. Uggeri Stefano.
Presente.
Pizzi Eva ha mandato una comunicazione che si giustifica che non può essere presente per motivi di lavoro. Ferrari Antonia è assente, anche è arrivata una sua comunicazione che non può per motivi di lavoro professionali, anche lei è impegnata. Menin Sergio.
Presente.
Mondello Orazio.
Presente.
Assessori esterni Guarise Daniela.
Presente.
Fabiano Simone.
Presente.
Grazie. Seduta è valida, il numero legale è garantito. Primo punto all'ordine del giorno prevede le comunicazioni del sindaco. Su questo punto volevo, che mi ero impegnato a farlo in modo ricorrente, aggiornare i colleghi, e sarà l'unica comunicazione che farò a riguardo in questa seduta, sull'andamento della discussione, delle attività inerenti all'ipotesi di ampliamento della centrale di Tavazzano Montanaso. Come sapete, il 27 di gennaio abbiamo ricevuto una bozza di convenzione alla quale doveva successivamente seguire una riunione che è avvenuta 35 giorni dopo e quindi pochissimi giorni fa. Una riunione questa volta in presenza, fatto apprezzato da tutti coloro che hanno partecipato. Erano presenti la provincia di Lodi, erano presenti ed eravamo ospiti del comune di Tavazzano, quindi il sindaco, scusate, di Montanaso, il sindaco di Tavazzano, il vicepresidente della provincia e anche un alto funzionario della provincia stessa, delegati dei comuni di Sordio, Galgagnano, Mulazzano, Casalmaiocco, noi ovviamente, e assenti i rappresentanti di San Zenone, perché abbiamo deciso di reiterare l'invito perché appartiene a un'altra provincia e comunque fa parte dei comuni contermini previsti dal Marzano, assente il comune di Lodi, e si è proceduto a formulare alcune valutazioni, ad aprire un confronto con l'obiettivo di definire velocemente una piattaforma che ci consentisse di andare ad un confronto ultimativo con la società titolare dell'impianto e della richiesta di utilizzo appunto della formula del capacity market per poter potenziare la centrale di Tavazzano Montanaso. Quello che io ho comunicato in quell'incontro e riassumerò a questo Consiglio Comunale è connotato dall'esigenza di accelerare e di mettere quindi in cantiere tutte quelle attività di confronto interistituzionale nel territorio e anche extraterritoriale nei confronti di Regione Lombardia. Il giorno 11, fra pochi giorni, quindi giovedì, ci sarà un incontro in Regione Lombardia al quale ovviamente parteciperanno solo i comuni del sito e la della provincia di Lodi, in ordine, credo, a valutazioni anche qui di carattere ultimativo riguardo all'ultima parte di istruttoria che dovrà essere svolta per la via che ancora oggi non è stata depositata per questo impianto al Ministero dell'Ambiente. In quella sede ho insistito molto su un fatto che è anche una notizia. Dopo 4 reiterate segnalazioni e sollecitazioni che l'Istituto Superiore di Sanità aveva fatto nei confronti della proprietà e sulla quale auspicavamo, alcuni di noi, noi in particolare, che si potesse aggregare tutto il sistema degli enti locali e dell'ente territoriale di coordinamento, cioè la provincia, quelle che erano state delle esortazioni ad approfondire soprattutto il tema delle emissioni che il nuovo impianto avrebbe prodotto in questa area, un'area già sofferente dal punto di vista delle condizioni atmosferiche, che quelle esortazioni ad approfondimenti sfociassero in un esito definitivo, in una relazione finale che l'Istituto Superiore di Sanità ha emanato, ed è un provvedimento del 12 di febbraio, se non erro, quindi poche settimane fa, nelle quali le condizioni che sono dettate dall'Istituto Superiore di Sanità, secondo la nostra valutazione e anche per come il provvedimento è steso, dobbiamo far sì che diventino delle prescrizioni per la società che gestirà il futuro impianto e che ha presentato appunto il progetto. Perché in questo confronto via via si sono manifestati tutta una serie di dubbi e di criticità che sono appunto state definite in un provvedimento molto articolato e che noi, sistema degli enti locali, io credo, l'ho detto anche in quella sede, dobbiamo considerare qualcosa di inappellabile per l'azienda. Far diventare quindi quelle criticità elementi prescrittivi che devono a essere sottoposte in via ultimativa a chi gestirà l'impianto per farle diventare, delle, a mio avviso, delle pregiudiziali. O ci si adegua, oppure, per quel che mi riguarda e che riguarda anche altri colleghi degli enti locali, anche ovviamente i 2 comuni del sito, anche altri comuni contermini, e sono attenzionate anche queste valutazioni anche se non sono state esplicitate perché il confronto è ancora aperto in via definitiva da parte della provincia stessa, ma credo che verranno assunte, farle diventare delle condizioni pregiudiziali per poter aprire poi altri fronti, che sono quelli del sito e degli interventi di vasta area. Le prescrizioni dell'Istituto Superiore di Sanità consentirebbero, se noi le facciamo diventare vincolanti, e questo lo dobbiamo chiedere anche alla VIA, al Ministero e quindi alla Commissione VIA, che diventino prescrizioni ineludibili, credo che noi allora apriremo una nuova fase se riusciremo ad ottenere questo obiettivo, perché a quel punto possiamo declinare e aprire anche le nostre valutazioni ad altri ambiti, per esempio il sito, il polo elettrico, sia dal punto di vista ambientale, la stessa progetto che propone EP indica una serie di interventi anche consistenti che noi dobbiamo andare al dettaglio e che dobbiamo definire in modo più puntuale e che riguardano gli interventi di bonifica del sito. Quel sito, se si dovesse decidere il potenziamento di quella centrale, prima di tutto dobbiamo far sì che da quel camino esca meno di quello che esce oggi. Questa è la condizione preliminare pregiudiziale. Se così sarà, allora discuteremo della bonifica, dell'eliminazione dei serbatoi, della completa riqualificazione del Parco Sud, dove ci sono due serbatoi, sono 2 ettari di zona abbandonata. Si ha l'impressione, guardandolo, di un sito che ha porzioni di vecchie, preesistenti interventi che devono essere assolutamente oggetto di riqualificazione. Un sito dove gli interventi di forestazione e di riqualificazione ambientale devono essere sicuramente obiettivo anche per la finalizzazione delle risorse, che sono l'ultimo punto a cui arriverò in questa comunicazione. Quel sito deve essere anche l'espressione di una rappresentazione di sé che, se intercetta come sarà meno emissioni e soprattutto con l'insediamento di queste nuove tecnologie, potrà rappresentare una transizione verso il 2040 nella quale il sistema complessivo delle produzioni di energia dovrà raggiungere, per il Green Deal, parametri che oggi sono un obiettivo che noi dobbiamo contribuire a perseguire. Ci dovrà garantire questo sito una transizione operosa che sia di qualità ambientale, e questa è una macchina di nuovissima generazione che ha delle performance produttive ma anche molto importanti dal punto di vista della qualità delle emissioni. Cito solo un dato, grezzo, poi avremo occasione, se ci dovessimo vedere in modo più ravvicinato. Si passa da 1.465 tonnellate anno di NOx a 675 tonnellate anno di NOx. Una quantità notevolissima, ed è un obiettivo che noi dobbiamo rendere pregiudiziale e conquistabile. Dobbiamo far sì che tutto il territorio, in modo coeso, raggiunga questo obiettivo, che non è scontato. Voi tutti sapete che il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è obbligatorio, ma non è vincolante. Noi dobbiamo farlo diventare vincolante per l'impresa e anche per il governo nelle valutazioni della VIA. Quel sito, se si deve qualificare anche come una transizione operosa dal punto di vista dell'innovazione, dovrà anche guardare alla possibilità di insediare in via anche sperimentale esperienze più avanzate, il fotovoltaico, l'idrogeno. Cioè quel luogo si deve riqualificare ma anche produrre futuro, costruire anche episodi di futuro che possano portarci nella transizione ecologica verso il Green Deal. Altra questione poi è l'esterno, il contesto, la vasta area. Sempre sul sito, in quella confronto è emersa anche la necessità che, per esempio, le aree che si renderanno disponibili, tenete conto che il sito di Tavazzano Montanaso è di 70 ettari, 10 ettari soltanto il Parco Sud. Se noi lì non mettiamo un vincolo di destinazione d'uso alle aree che saranno liberate una volta bonificate ad insediamenti che siano ecocompatibili, è evidente che noi rischiamo di aprire il varco a investimenti che non siano in linea con il grande sforzo che noi dobbiamo fare per riqualificare quel polo in direzione di una tutela ambientale. E quindi dobbiamo far sì che gli insediamenti che possono essere progettati o autorizzati in quel sito siano e abbiano una collocazione ecocompatibile. Il parere dell'Istituto Superiore di Sanità si occupa quindi delle attività, delle caratteristiche dell'impianto a partire dall'entrata nell'esercizio commerciale e determina le condizioni alle quali l'esercizio dell'impianto stesso deve sottostare dal punto di vista delle emissioni. Ma non si limita a questo. Parla anche di interventi di mitigazioni per le polveri che sono state valutate e censite nell'impatto ambientale anche nella fase di cantierizzazione, quindi tutti interventi che devono essere a bassa emissione. Determina le condizioni di esercizio, determina anche le condizioni che debbono essere censite, realizzate, garantite prima dell'avvio dell'esercizio e durante l'esercizio. Prevede la realizzazione di un'indagine ecotossicologica rispetto a ciò che accadrà nel contesto e quindi le immissioni nel territorio. La centrale deve contribuire il meno possibile ad aggravare la situazione di contesto, alle immissioni. Le immissioni sono quelle che di varia natura oggi sono presenti nel territorio, dovuto per esempio all'altissimo traffico, e in questo senso il comune di Montanaso e il comune di Sordio, ma anche il comune di Tavazzano, hanno insistito molto sul fatto che la via Emilia, quel tratto, dopo la realizzazione della TEM, è oggi molto assediato dalla presenza di traffico, i flussi di traffico sono aumentati e quindi il tema dell'indagine ecotossicologica va anche forse fatto precedere, anche qui la provincia è d'accordo ad andare in questa direzione, da un aggiornamento delle condizioni di contesto, cioè questo impianto in quale contesto si viene a realizzare. L'esercizio dell'impianto è un altro tema che è stato affrontato dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi si occupa anche delle indicazioni post operam. E sono tutte linee guida che noi dobbiamo assumere come elementi ineludibili. Noi discuteremo di cosa può accadere qui se sapremo che da quel cammino escono emissioni che ci consentono di migliorare. E il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è di una drasticità che ci viene molto in soccorso. Se questo accadrà, allora noi dobbiamo fare anche un'altra cosa. Il tema della destinazione delle risorse, quelle cosiddette risorse compensative previste dal Marzano, che riguardano anche noi, riguardano principalmente i comuni del sito, riguardano in parte l'amministrazione provinciale, riguardano i comuni contermini. Noi dobbiamo far sì che però quelle risorse, magari individuando anche un basket nel quale ognuno di noi può riversare parte delle risorse che sono destinate alle singole municipalità, prima di tutto la provincia deve investire in questa area le risorse che nascono per le criticità di un impianto che può impattare in questo territorio, ma anche noi dobbiamo dare una mano a riempire un basket, tutti i comuni, per aprire una grande operazione di restauro ambientale, di riqualificazione del contesto di vasta area. Cioè i soldi debbono produrre linee di intervento che possano creare interventi di riqualificazione di corridoi ambientali, per esempio i PLIS, noi e Tavazzano, Tavazzano e Montanaso, Boffalora, gli altri contesti, hanno tutti a inattenzione interventi di restauro e di riqualificazione di municipale o intermunicipale. Noi dobbiamo fare un grande piano, banalizzo, un master plan, nel quale gli interventi della foresta di pianura che si sono dimenticati nel primo decennio, la provincia e alcuni comuni dell'Odigiano aderirono all'iniziativa della cosiddetta foresta di pianura. Dobbiamo riprendere quel dato, intercettando le associazioni di categoria, il mondo agricolo in particolare, affittare aree. Ognuno di noi, ogni comune deve fare la ricognizione dei reliquati, delle porzioni di terreno che può mettere in gioco, affittandoli o addirittura acquistandoli, per poter andare verso una grande opera di restauro ambientale, un grande piano di riforestazione. Riprendere anche con l'ausilio del consorzio Muzza, andare a vedere ciò che è stato fatto 20 anni fa e che oggi è stato riconferito al territorio con un panorama che è di squallore. La riqualificazione delle arzaie in riva destra e sinistra di Tavazzano, in riva sinistra del comune di Lodi, in riva destra del comune di Lodi Vecchio. Vi ricordate la riqualificazione degli alzai, la piantumazione dei grandi pioppi cipressini che ripristinavano porzioni di territorio e soprattutto di paesaggio anche rurale. C'è la desertificazione attorno a noi. Possiamo noi a 30 chilometri di Milano guardare la grande Milano, la grande metropoli che impegna per 3 milioni di piantumazioni di alberi e di forestazione della grande metropoli e noi essere qui nella grande pianura lodigiana ed assistere senza reagire alla deforestazione complessiva? Ecco, please, interventi di rigenerazione forestale, restauro ambientale. Se noi facciamo questo, sposiamo anche, credo, una rappresentazione, una comunicazione molto importante al territorio. Questo impianto inquinerà di meno, perché oggi le autorizzazioni ci consentiranno di scaricare in aria, se riusciamo a far diventare una prescrizione, quello che è scritto nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità, riusciremo a ridurre quasi del 55-60%. E se i soldi li impegneremo in questa grande opera di restauro ambientale, allora io credo che noi avremo fatto, anche verso le nuove generazioni, un'interpretazione di un oggi che può essere per loro rassicurante. Io non so se riusciremo, ma queste sono le cose che io in genere vado a dire in queste riunioni. Giovedì, a seguito della riunione, probabilmente sarà convocato un incontro informale. Io credo che tutte le competenze esterne che noi dobbiamo mobilitare, che potremmo anche assumerci come costi, come amministrazioni locali, devono essere concentrate su questo. Verso le istituzioni, chiudere sulle ipotesi dell'Istituto Superiore di Sanità la prescrittività e il vincolo del rispetto di quelle indicazioni e per noi nel territorio fare una grande operazione sui valori ambientali, bonifica del sito e interventi di vasta area. Credo che questa impostazione possa essere persuasiva anche verso i colleghi e mi auguro che si possa anche a breve definire un dossier, una piattaforma unitaria. Quello che non abbiamo fatto nei mesi scorsi dobbiamo farlo assolutamente adesso. E uso un eufemismo, usando la prima persona plurale, perché noi abbiamo conosciuto e siamo stati coinvolti il 27 gennaio, non prima, di un evento che era annunciato, verbalizzato, notificato, su cui sono stati espressi pareri già dall'agosto del 2019. Io credo che ce la possiamo fare, noi ci andiamo con dedizione, con collaborazione leale, interistituzionale. Vedremo se riusciremo ad ottenere questo risultato. Io non ho altro da dire a questo proposito, se c'è qualche collega ovviamente sulle comunicazioni che vuole intervenire, chiedere qualche puntualizzazione, precisazione. in via ultimativa. Noi forse ci vediamo giovedì, a seconda anche della conferma dell'incontro che è previsto in regione. Sicuramente ci vedremo il 16, ancora come comuni del sito, provincia e comuni contermini, ed ovviamente mi impegnerò a riferire. Credo anche che possiamo, dobbiamo forse, trovare una modalità, magari anche in presenza con delle delegazioni, dei gruppi, se lo riterranno, fare una presentazione, come dire, dell'evento, delle criticità, delle cose che si stanno muovendo, perché la prima comunicazione che io sento il dovere di fare in modo aggiornato è quella ai colleghi del Consiglio e a ciò che ognuno di loro rappresenta qui. Potremmo farlo dopo il 16, dopo l'incontro del 16, se ritenete, e ci impegniamo ovviamente noi come giunta a presentare una rappresentazione anche grafica, aiutandoci per poter andare a alzare il livello di informazione, per cominciare ad alzare anche la consapevolezza di ciò di cui stiamo parlando. Consigliere Menin.
Noi vorremmo fare una proposta da condividere con voi. Se non siete d'accordo e non lo ritenete corretto, vedere di definire una modalità per poter rendere partecipi anche tutti i cittadini di Lodivecchio di quanto sta accadendo. Perché, come ha sottolineato, è davvero incredibile venire a sapere che ci sono delle modalità che sono già state pianificate non mesi ma ormai anni fa e tutte le amministrazioni comunali sono state tenute all'oscuro per un fattore importante come è da tenere sott'occhio, soprattutto nell'Odigiano, che già è conosciuta come una terra che ha un'incidenza altissima per tumori, quindi per malattie, e auspichiamo che la nuova locazione della centrale possa andare a ridurre questi fumi che possono essere nocivi, però riteniamo che sia doveroso che le istituzioni fossero state contattate per tempo, ascoltate, e a questo punto ritengo giusto che anche i cittadini vengano messi a conoscenza di quanto è stato omesso e di quanto invece stiamo cercando di riportare sulla retta strada.
Sì, assolutamente sì. Io propongo che dopo il 16, perché al 16 potremmo avere un punto, come dire, già di definizione di una ipotesi di lavoro più strutturata, uscendo quindi da dichiarazioni spontanee, ma costruire insomma una rappresentazione, mi auguro anche proattiva, degli obiettivi. Troviamo la modalità, possiamo parlarne poi in via breve, apprezzate le circostanze nel quale ci troviamo. Però, per esempio, altre realtà, penso che il collega alludesse a quelle, hanno fatto in streaming delle cose, no? Potremmo anche studiare noi la modalità con la quale chiamare la nostra comunità ad essere informate, ad interagire, a chiedere. Ne parliamo, troviamo la modalità migliore, e per dopo il 16 di marzo, cioè dopo questi due incontri, 11-16, ci possiamo insieme decidere qual è il modo e il momento migliore per poter cominciare a rappresentare alla comunità questa nostra rappresentazione dei fatti. D'accordo, quindi, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno: esame ed approvazione modifiche regolamento di contabilità. Relatore assessore Stefano Uggeri.
Grazie. Allora, questo regolamento è stato affrontato, la modifica a questo regolamento è stata affrontata nell'apposita commissione bilancio, cui hanno partecipato le capigruppo delle minoranze. È una piccola modifica al regolamento di contabilità che interviene per accelerare, diciamo, i tempi formali di deposito del bilancio. quindi spostando da, riducendo da 15 a 7 i giorni di deposito formale, però senza in nessun modo ledere il diritto dei consiglieri di avere la documentazione a disposizione per il numero di giorni che già adesso è 15, in quanto l'impegno è quello di inviarlo contestualmente all'invio al revisore, quindi i giorni complessivi per i quali i consiglieri hanno a disposizione i documenti rimane il medesimo, ma viene solamente ridotto il numero formale di giorni di deposito. Anche in questo caso, quindi, abbiamo già messo alla prova per questo bilancio preventivo, i documenti sono stati forniti ai consiglieri all'atto dell'invio ai revisori e il deposito formale, con la modifica di oggi che sarà immediatamente esecutiva, da domani parte il deposito formale, quindi il numero complessivo di giorni rimane comunque cospicuo e il medesimo di prima. Quindi questa è la modifica di questo regolamento.
Ci sono richieste di intervento? Intanto prego, consigliere Mondello.
Sì, è attivo. Non capisco perché allora bisogna fare la modifica, nel senso, se comunque i documenti si dice che ci vengano dati 15 giorni prima, perché dobbiamo andare... Cosa? Aspetta, non ho capito. Ah, il mio non è attivo, ok. Si sente?
Ora okay. Sì.
Non capisco allora, cioè, avendo lo stesso i 15 giorni prima i documenti, perché dobbiamo andare a porre una modifica al regolamento di questi 7 giorni? Cioè, questa modifica non la capisco. Perché comunque i documenti, se ci vengono dati 15 giorni prima, tale rimane, non c'è bisogno di andare a fare questa modifica.
No, il senso è proprio di comprimere il tempo formale di deposito, che è un tempo morto, cioè non è utile ai consiglieri e non è utile all'esperimento del parere del revisore. Questi 15 giorni formali di deposito, dove gli atti devono rimanere nella cartellina, vengono ridotti a 7, ma il revisore dei conti ha già nella sua disponibilità da prima il bilancio, perché deve depositare un parere. Quindi vengono sì ridotti a 7, che sono proprio giorni morti, dove il bilancio è chiuso e non si può approvare perché deve rimanere nella disponibilità, ma il revisore ce l'ha già da prima. Quindi nel momento in cui viene inviato al revisore, che ha 15 giorni di tempo per esprimere il parere, viene inviato anche ai consiglieri, quindi sostanzialmente i giorni rimangono i medesimi. Viene compressa la parte in cui il bilancio è lettera morta, è lì nella cartellina, e non si, questo per ridurre proprio il tempo morto e essere operativi e approvare il bilancio quanto prima.
Cioè non so se...
No, prego. Ho capito. Praticamente voi ci inviate i documenti nello stesso momento in cui li inviate al revisore dei conti, che potrebbe anche essere 20 giorni prima del Consiglio Comunale. Ok, però da lì al fatto che il revisore dica ok, i documenti sono a posto, volete che passino non più 15 giorni ma 7?
No, il revisore passano almeno 14 giorni.
Sì, per il revisore, però una volta che lui dopo dice ok, i documenti sono a posto, in teoria dovrebbero passare questi 15 giorni per poter effettuare il consiglio comunale, ok? Volete ridurre a 7 per limitare una settimana, per limare una settimana dei documenti. L'importante è che, cioè, secondo me, visto un po' di alcuni precedenti, soprattutto non colpa di questi documenti, ma accesso a atti e quant'altro, che venga rispettate i minimo i 15 giorni dei documenti, perché già 15 giorni per noi sono impossibili per visionare il bilancio, perché è talmente complicato e difficile che neanche gli uffici in 15 giorni riescono a leggere, loro sono competenti, figuriamoci noi, perché poi 7 giorni sarebbe come dire non lo apro neanche, perché non ci si capisce dentro niente.
No, io volevo sottolineare che anche ci sono altri istituti come la Commissione Bilancio che abbiamo messo in pista l'anno scorso in modo anche, diciamo così, di corsa, diciamo, perché c'era anche una fase molto particolare. Comunque è stata istituita formalmente l'anno scorso, si è poi ritrovata sempre regolarmente, anche adesso abbiamo fatto incontri, più incontri per sviscerare le varie tematiche, e un altro ne abbiamo domani sempre con le capigruppo per andare nel dettaglio. Quindi diciamo che il deposito degli atti formali è uno degli aspetti. Poi da parte di questa amministrazione c'è sempre stata la disponibilità ad approfondire i vari temi che compongono il bilancio, e prova ne è che finalmente si è resa operativa, veramente operativa, la commissione, che ha lavorato bene tutto l'anno. Quindi diciamo, dividiamo la formalità dalla sostanzialità delle cose. Mi sembra che sulla sostanzialità in quest'anno abbiamo dimostrato grande apertura e condivisione sui temi, ecco.
Sì, provo a proporre una modifica, se possibile, che va bene, possiamo accettare ovviamente questi 7 giorni per le formalità che vengono chieste, però di sottolineare questo fatto dei 15 giorni che rimangono tali in una modalità da trovare, cioè purché vengano messi dentro nel regolamento e assicurati che i documenti a noi verranno fatti recapitare comunque in un tempo adeguato per il Consiglio Comunale, cioè, perché la formula in cui è scritta qua sul regolamento non è, secondo il mio modo di vedere, molto chiara. Si potrebbe fare meglio.
Ma questa formula è stata redatta dal segretario comunale, e peraltro la ritengo abbastanza, cioè la leggo testualmente: il deposito è effettuato almeno 7 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il bilancio. Il bilancio è comunque reso disponibile ai consiglieri e alle commissioni consiliari precedentemente al deposito, nelle modalità di cui è il periodo precedente, contestualmente alla trasmissione all'organo di revisione. Quindi mi sembra chiara come formulazione.
Certo.
Se magari chiedo al segretario di intervenire, se ritiene che ci sia una formula che possa andare incontro alle richieste.
No, che tu non hai.
Segretario, non si sente.
Sì, sì,
sì, noi la sentiamo. Vabbè, però allora aggiungo una cosa io, ho preso atto anche delle dichiarazioni del segretario dell'inemendabilità dell'intervento. Possiamo fare una cosa però che rimanga verbale, e cioè che comunque di norma l'atto di deposito ai revisori e quindi la contestuale invio degli atti ai consiglieri, di norma non debba essere inferiore ai 10 giorni prima della decorrenza dei termini formali dei 7 giorni. E quindi arriviamo di norma 10 più 7 fanno 17, perché è evidente che ci può essere il caso in cui l'amministrazione ha urgenza, ma questo non può ledere in modo, come dire, non tollerabile il diritto soggettivo del consigliere. Tenete conto di una cosa, che questa modalità anche per l'amministrazione è un atto di apertura rispetto alla consapevolezza che le minoranze possano poter conoscere che l'atto che noi inviamo al revisore è un atto che è ancora perfezionabile dai revisori stessi. E quindi in modo molto trasparente ci mettiamo tutti nelle mani di un parere che non è negoziabile perché è tecnicamente dovuto da parte dei revisori. E quindi siamo, come dire, tutti allineati a valutare ciò che l'organo tecnico ci consegnerà come sue determinazioni, che a quel punto sono vincolanti perché saranno recepite formalmente nell'atto che poi sarà formalmente depositato per la decorrenza dei 7 giorni. Se siete d'accordo con questa formulazione, io credo che noi possiamo procedere in modo rassicurante anche rispetto alla tutela di un diritto soggettivo. Poi se ci sono le urgenze, ognuno di noi è in grado di valutarle come tali. Però non può diventare una regola l'urgenza.
Poi c'è un'urgenza di bilancio, una modifica di un documento. Ovviamente se ci viene inviata la si valuta al momento e credo che si è tutti d'accordo.
Certo.
Che può esserci quell'urgenza una volta ogni tanto da valutare diversamente.
Ma lo dicevo a tutela vostra e a garanzia vostra.
No, certo.
Se è così possiamo procedere, se l'assessore è d'accordo. Allora metto in votazione il provvedimento, ringraziando anche il dottor Guazzi, che non avevo presentato all'inizio ma era già con noi dall'apertura dei lavori. Chi è favorevole? Chi è contrario, chi si astiene, approvato all'unanimità. Grazie. Devo dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Approvato all'unanimità. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, articolo 58,1 legge 133 anno 2021-22. Assessore Uggeri.
Sì. Questo è un documento che viene approvato dal Consiglio ogni anno, in particolare il piano delle alienazioni di quest'anno riprende sostanzialmente quello dell'anno scorso. E appunto fa sue le disposizioni che erano già previste, le disposizioni circa la volontà di alienare alcune aree e pertanto, ecco, i consiglieri avranno visto dagli atti, sono quelle esattamente quelle dell'anno passato, quindi diciamo sono già state esplicate nelle sedi opportune, quindi se ci sono poi domande o richieste di approfondimento siamo qui.
Ci sono richieste di intervento? Consigliere Mondello.
Allora, noi crediamo che, visto l'attivazione delle varie commissioni, questo argomento doveva passare per la commissione istituita dell'ambiente e territorio, visto che si parla di un argomento di un certo peso e che i quattro immobili messi ad alienazione, anche se alcuni si portano dietro dal passato, hanno una rilevanza importante. Cioè, abbiamo la commissione, è già attiva, usiamola. Ad oggi è stata solo usata la commissione al bilancio, dove tutto ricade in quel contenitore, ma purtroppo nella commissione bilancio sono state indicate dei consiglieri, non ci sono dentro tutti gli altri, nel senso, ogni commissione ha i suoi partecipanti, ok? Se noi continuiamo, tutto potrebbe fare bilancio in un consiglio comunale, ogni aspetto, ogni argomento ha comunque una ricaduta economica. Così facendo noi stiamo praticamente discutendo tutto nella commissione bilancio, però questo argomento credo che era da discutere ed è da discutere in una commissione dedicata che esiste già, quella dell'ambiente e territorio. Cioè, prima di poterlo portare in consiglio comunale, secondo me era da discutere in commissione, perché ci sono poi delle aree che sono state già discusse in passato, in cui c'erano stati dei problemi. Quindi secondo me questo punto, cioè, secondo il nostro parere, è da rimandare in altro consiglio comunale e debba passare in commissione prima di essere discusso.
Ma rispondo io, perché questa è una questione che riguarda una decisione che abbiamo preso nella conferenza dei capigruppo e che non è stata emendata e neanche sollecitata ad essere riconsiderata. Se voi oggi dite che ci sono le condizioni, le valutiamo, per insediare comunque le commissioni di merito, ricordo che noi le commissioni di merito non le abbiamo ancora formalmente insediate, anche se le abbiamo elette. Voi ritenete che dobbiamo cominciare a vedere in presenza certi provvedimenti? Ricordo che abbiamo dei limiti ancora molto stringenti, valutiamolo, però fino ad oggi nessuno ha posto il problema formale. Noi avevamo detto consideriamo la commissione bilancio, la commissione, come dire, in questo momento omnibus, nel quale comunque devono transitare tutti i provvedimenti, anche quelli di natura diversa ovviamente da quelle che sono le prerogative e che sono indicate nel regolamento delle commissioni. Perché? Perché comunque c'è un dovere di informazione. Allora, parliamo di commissioni. Se si ritiene che ogni provvedimento, almeno nelle commissioni, dobbiamo cominciare a valutarlo anche se da remoto o comunque meglio in presenza, perché da remoto se no rischiamo di creare confusione fra limiti tecnici, ispirazioni, come dire, di contesto, no? Tanto per essere chiari, eccetera eccetera, molto meglio magari tentare di farli in presenza. Però ricordo a me stesso e a voi tutti che è un diritto oggi quello di poter discutere anche collegati da remoto e non in presenza, per cui io sono anche disposto a sperimentare questa fase. Dopo un anno possiamo, dopo anche un po' di mesi che abbiamo insediate le commissioni, possiamo anche farlo, però adesso mi ponete la questione, prima non è mai stata posta, per cui questi provvedimenti io sono perché vengano assolutamente valutati e licenziati, anche perché li abbiamo considerati urgenti nell'ultima capigruppo, parliamone, facciamo quello che si deve fare. Se ritenete che le commissioni consigliari di merito debbano esprimersi, noi l'abbiamo fatto anche in modo informale su altre questioni, perché il piano del diritto allo studio non l'abbiamo licenziato senza convocare le persone che erano interessate alla discussione e all'approfondimento. Siamo molto disponibili. Se voi chiedete questa sera, d'ora in poi vogliamo che ci siano la formalizzazione dei soggetti che sono presenti nelle commissioni su argomenti almeno di una certa gerarchia, potremmo segnalarli di volta in volta, insomma, come volete, non c'è nessun limite. Cominciamo a lavorare con le commissioni, con i componenti delle commissioni, facciamolo, espropriamo, tra virgolette, la Commissione Bilancio della valutazione su tutti i provvedimenti e sui provvedimenti che sono di un certo interesse, ma potete anche, possiamo interloquire nella conferenza di capigruppo e dite questi provvedimenti che sono latenti e che devono essere portati al Consiglio, convochiamo la Commissione di merito? Sì, no, si può fare. Però è una questione che ponete adesso, dobbiamo essere onesti, vogliamo cambiare la consuetudine, facciamolo, cioè proviamo, insomma non è una condizione ostativa, non imbarazza, non c'è imbarazzo nel fare questo, penso che si possa fare.
Sì, perché signor Sindaco, se volendo guardare tutto, va a ricadere tutta nella Commissione Bilancio, cioè magari anche le persone implicate in quella commissione non riescono a seguire bene a degli argomenti specifici, cosa che magari chi è stato inserito in un'altra commissione ha, può avere anche memoria storica, perché ha già fatto anche altro mandato, quello appena passato, dove si è già discusso anche di questi argomenti, quindi potrebbe dare anche un contributo maggiore nella discussione, cosa che ovviamente non può essere fatta in quest'Aula, perché comunque a livello di tempistiche non è possibile affrontare un'argomentazione del genere.
No, no, ma io non eccepisco sulla richiesta che lei fa. Dico che però ne prendiamo atto e da adesso cercheremo di utilizzare questa modalità. Cioè non è che abbiamo forzato noi le cose, era una modalità che avevamo definito, d'ora in poi cerchiamo di rimettere, come dire, le convocazioni alle commissioni di merito rispetto ad argomenti che abbiano appunto la gerarchia che lei ha sottolineato.
Almeno su argomenti di una certa rilevanza.
Prego, scusi.
Dicevo, almeno su argomenti, come diceva lei prima, di una certa rilevanza.
Sì, sì.
Va
bene.
Le alienazioni, che comunque sono una parte importante.
Va bene, l'importanza... come dire, è segnalata e poi ognuno può avere opinioni diverse sull'importanza di un argomento, però nel momento in cui decidiamo di affrontarlo è evidente che ognuno accompagnerà l'esigenza col fatto che la ritiene importante, insomma. Va bene, possiamo da questo momento considerare questo, mi rivolgo anche agli altri capigruppo, ovviamente l'esortazione del Consiglio per me è accolta. Va bene, grazie. Possiamo con questa esortazione a futura memoria mettere comunque in approvazione il punto 3 all'ordine del giorno, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i consiglieri Sergio Menin e Orazio Mondello. Approvato. Posso dichiarare anche questa l'immediata esecuzione. Chi è favorevole all'immediata esecutività? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i consiglieri Mondello e Menin. Quarto punto all'ordine del giorno e quinto. Chiedo di poterli trattare insieme, anche se poi potrebbero essere, come dire, ovviamente... nel dibattito essere isolati rispetto alle necessità di approfondimento e di valutazione. Sono due provvedimenti questi che sono correlati alla revisione delle normative che la Regione si è data per cercare di trovare elementi incentivanti per rianimare lo sviluppo nel settore edilizio attraverso anche l'adozione di provvedimenti di carattere urbanistico che consentano, lo dice la parola stessa, una rigenerazione delle attività connesse appunto ad una ripresa di carattere economico produttivo che non stravolgendo gli tratti identitari che l'amministrazione si dà nei suoi strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica possano però rimettere in moto processi virtuosi dal punto di vista economico. Quindi il provvedimento della legge sulla rigenerazione urbana si cala come revisione delle normative precedenti, la legge 12, e introduce elementi di premialità. Un aspetto di premialità riguarda le caratteristiche volumetriche. Dice, voglio offrire al sistema locale e quindi alla complessità in cui si articola il sistema edilizio, abitativo, elementi che possano trovare incentivante un dinamismo di cui abbiamo molto bisogno, sempre controllato, temperato dagli strumenti urbanistici, troviamo delle premialità di carattere volumetrico. E questa è una direzione di marcia. L'altra invece sono delle premialità di carattere economico, e cioè applicare delle riduzioni ragionate e ragionevoli di incidenza per il costo di costruzione, quindi gli oneri a carico, gli oneri di urbanizzazione anche a carico del cittadino o delle imprese che chiedono di intervenire per riqualificare o edificare ex novo o ristrutturare o restaurare porzioni e parti del nostro sistema locale. La prima questione, la prima delibera che è alla nostra attenzione e che è quella gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione del disposto, è una delibera che, come avrete visto nel testo, sostanzialmente è in linea già con quanto è previsto dalla norma sulla rigenerazione urbana, tant'è che c'è il primo considerato a pagina 3, che voi vedete, e dice, considerato che l'amministrazione comunale, in coerenza con le valutazioni e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi di sostenibilità del PGT, ha già introdotto nel vigente piano la possibilità di incrementi volumetrici opportunamente disciplinati in modalità consona alla realtà territoriale e all'impianto dei singoli ambiti di intervento, e che di fatto ciò viene già sollecitato da Regione Lombardia, trova già puntuale riscontro, eccetera, eccetera. Perché noi abbiamo deciso di intanto fare questa precisazione? Beh, perché nel nostro piano di governo del territorio, voi sapete che gli elementi di premialità rispetto all'aumento di una superficie lorda di pavimento in quella che viene definito, diciamo, l'ambito che si è conformato dal punto di vista storico nel nostro edificato, prevede già un 20% di volumetria superiore, ed è previsto nel PGT, ci sono norme molto specifiche, ed è lo stesso che viene previsto come atto di indirizzo della Regione Lombardia. Non solo, ma ci sono altri due luoghi di intervento nei quali il meccanismo incide. Uno è gli edifici che sono qualificati nel nostro PGT come edifici monopiano, è possibile sopralzarli di un piano. E questo, come dire, è molto in linea con l'esortazione che fa la Regione. Noi citiamo un principio generico. Loro si soffermano di più su delle percentuali. Però è evidente che quando noi diciamo c'è un edificio monopiano, diamo la possibilità del sopralzo, non connotiamo il nostro panorama, diciamo, urbanistico in una visione dissennata ed estensiva, tutt'al più diamo la possibilità, come dire, di completare, parlando di monopiano, se allora si era deciso di alzare di un piano, è evidente che si riteneva questo assolutamente ragionevole rispetto alle istanze che venivano presentate. E poi nelle zone di completamento, noi già adesso prevediamo anche qui delle premialità di carattere volumetrico. E quindi questa prima delibera dice, noi recepiamo i tuoi orientamenti e ti diciamo che faccio riferimento ai contenuti del mio piano di governo del territorio, perché l'amministrazione a suo tempo aveva già colto gli indirizzi della legge 12 e li aveva quantificati, cosa che invece adesso Regione Lombardia ti obbligo a quantificare. Secondo provvedimento invece riguarda l'approvazione dei criteri per la riduzione del contributo di costruzione, sempre previsto dalla legge 12 del 2005, e che si determina in attuazione della legge di rigenerazione urbana. Qui voglio fare una precisazione però al Consiglio. Negli atti che voi avevate avuto in cartella è stata messa la copia con errore materiale, cioè una copia di lavoro che non è però quella che in via definitiva noi dobbiamo approvare oggi. Di questo mi scuso per la disfunzione che ho generato, e però siamo in grado, senza credo cambiare, non solo non viene snaturato, non solo non c'è nessun artificio, ma siccome la delibera che è stata depositata era una delibera, come dire, standard, dove c'è scritto 0000 e non era stato invece quantificato in modo puntuale le percentuali, io mi scuso dell'inconveniente, però credo che sia fuori discussione che invece qui, per fortuna, su questo atto, noi recepiamo alla lettera ciò che la legge regionale sulla rigenerazione urbana prevede. E quindi quando leggerò il provvedimento, tutta la riduzione del contributo, del costo di costruzione, recepisce alla lettera. Probabilmente quello zero che c'era indicato era, siccome recepiamo il provvedimento, non è stata indicata in modo preciso e puntuale quello che prevede la legge sulla rigenerazione urbana, ma credo che per completezza il provvedimento debba invece portare le percentuali corrette di quanto ad ogni fattispecie di carattere urbanistico corrisponde la riduzione. Così il provvedimento è più completo, se no facciamo un riferimento generico senza assumerci la responsabilità puntuale dell'indicazione percentuale. Le riduzioni quindi vanno per ogni singola classificazione, cioè per ogni ambito di applicazione, vanno da un minimo del 5% in un caso al massimo di un 30% con medi interventi di riduzione del 20%. Credo che questa leva, che è prevista dalla legge sulla rigenerazione urbana, sia una leva che noi dobbiamo assolutamente applicare. In questo anno noi abbiamo assistito a una stasi del mercato. Leggiamo anche noi, sappiamo di realtà dove il mercato si sta muovendo. Noi quest'anno, avete visto nello strumento di programmazione anche delle entrate che la Giunta ha licenziato, abbiamo un contributo per oneri di urbanizzazione molto importante, ma vi garantisco che c'è grande fatica e gli incentivi previsti dalla rigenerazione urbana possono per noi rappresentare un tentativo per rendere più dinamico un mercato che da altre parti si sta muovendo e che abbiamo anche noi bisogno di dinamicizzare. Mi fermerei qui. Lascerei quindi ai colleghi la possibilità, opportunità eventualmente di approfondire. Devo dire per onestà che allinearci al recepimento degli indirizzi e le puntualità, nel caso del secondo provvedimento, a quanto previsto dalla legge regionale, ci mette anche in condizioni, per esempio, di essere nei confronti di Regione Lombardia più esigenti, e noi speriamo di essere anche riconosciuti come quelle amministrazioni che, adeguandosi agli indirizzi e agli orientamenti della legislazione, possano, perché qui noi perdiamo risorse, mettere a disposizione incentivi per la ripresa vuol dire rinunciare a qualcosa noi, e sono importanti le rinunce. E allora Regione Lombardia dice, guarda che se tu fai questo, poi noi avremo dei meccanismi premiali anche noi rispetto ai bandi che faremo a seconda se avete e come avete recepito dei nostri orientamenti normativi. Al di là di discutere se questo principio sia un principio, come dire, così puntuale da rappresentare un'opportunità, è evidente però che perdere questa opportunità da parte nostra è un lusso che non possiamo permetterci. Consigliere Mondello, prego.
Volevamo chiedere, signor Sindaco, se poi in seguito potevamo avere il documento in maniera...
Completo.
Sì, il documento completo in maniera giusto per poterlo visualizzare. Ok,
assolutamente.
Visto che questo era. E se potevamo chiedere un'altra cosa, quali sono le zone di... cioè, lei ha parlato del PGT, quindi si fa riferimento al PGT che era già stato approvato rispetto all'articolo 11, no? Non avendo avuto tempo materiale per una richiesta d'accesso agli atti per arrivare al Consiglio Comunale, se poteva indicarci le zone di completamento e le varie zone in cui ci sono dei limiti di ampliamento che erano stati... che vengono rimandati al PGT, cioè nel senso, non mi sono spiegato bene. La modifica all'articolo 11 del comma 5, no? Dove a un certo punto si demanda al nostro piano del governo del territorio, non avendolo presente il piano del governo del territorio, non si riesce, cioè non possiamo avere uno strumento in modo da valutare quali e dove ci sono degli impedimenti o meno, ok? Ovviamente non avendo il tempo materiale di poter fare un accesso agli atti che da noi è previsto entro 15 giorni e se si ricorda, signor Sindaco, avevamo fatto una richiesta tempo fa di modifica che non siamo riusciti ancora ad attuare, non sappiamo bene come è descritto nel piano del governo territorio.
Cioè,
è una cosa difficile, ecco, però...
una domanda complicata, però le sì. Rispondo così. Intanto, riguardo all'accesso agli atti, se si tratta di attività ordinaria, i tempi sono quelli, ma se ci fosse stata la necessità, come dire, visto che in questo senso siamo stati noi, dobbiamo essere onesti, a chiedere nella conferenza di capigruppo di dire noi al mese di marzo avremo una sessione di lavoro complicata, faremo 1, 2, 3 consigli e quindi eravamo anche assolutamente disponibili ovviamente a soddisfare istanze anche, no, come dire, finalizzate alla conoscenza meglio dei fatti, per cui in questi casi secondo me possiamo benissimo derogare, anche perché uno fa riferimento a delle puntualità e quindi aveva diritto ad accedere. Però ciò detto, allora guardi, io le rispondo così. Se c'è una preoccupazione, possiamo fare una cosa. Potremmo, mentre lei prima ha chiesto di avere la puntualità del recepimento e quello, capisco anche, cioè io mi metto anche un po' nei vostri panni, insomma ho fatto l'opposizione anch'io in molti consigli, per cui preferirei essere... Allora, noi possiamo fare questo. Questa delibera ovviamente vi do copia immediatamente a breve, anche se recepisce a specchio quello che prevede la legge, per quello che era stato messo 000, che è sbagliato, però noi deliberiamo un coefficiente.
No, ma visto che voi ce l'avete il documento senza andare a cercarcelo, se
no,
ce l'avete già.
Esatto, no. Su questo, l'ambito di applicazione, possiamo anche trasporre su una planimetria, dobbiamo fare un attimo questo lavoro, quali sono gli ambiti puntuali di applicazione, perché sono... Allora, ci sono aree speciali, edifici sotto tutela, di interesse storico-artistico, pochi. Edifici, invece, come dire, con gradi di vetustà su cui agiscono dei vincoli, eccetera, eccetera. Allora, bisogna fare una fotografia di uno stato di fatto. Io penso che questa noi la possiamo fare e farvela pervenire, perché così si ha un'idea di quali sono... Allora, tutti gli ambiti di applicazione... diciamo, sulla rigenerazione, allora, tutte le zone di espansione per poter intervenire devono essere soggette a PL, quelle lì quindi già vengono escluse. Tutto il resto che non è tutelato sono zone di completamento. È una risposta un po' grossier, mi rendo conto, però possiamo fare una trasposizione di qual è l'ambito di applicazione con le varie percentuali che sono indicate qui. Qui sono descritte però, Però se lei mi dice io vorrei una trasposizione, diciamo, sulla planimetria, su scala...
Ma non proprio sulla planimetria, per dire anche, non lo so, siccome ho visto anche delle altre proposte di altri comuni in Lombardia, dove per dire scrivono... È vero che qua si richiama al piano del governo del territorio che è già stato effettuato per magari non dilungarsi nella proposta di deliberazione. Il centro storico, parchi e ville di un certo interesse archeologico, cioè giustamente era più o meno era più o meno capire nel nostro comune, almeno a grandi linee, visto che non abbiamo un documento del piano del governo del territorio, dove c'erano dei vincoli o dove non c'erano.
Va bene, no, questo lo possiamo fare, però qui è descritto. IGT è uno strumento noto oramai da molti anni, bastava probabilmente che ci fosse stata formulata l'istanza, ripeto, perché siamo stati noi a chiedere che avremmo dovuto fare un forcing nel mese di marzo e quindi potevamo essere assolutamente... Cioè in questi casi, voglio dire, siamo a disposizione, però se si ritiene di dover acquisire, cerco di fare una trasposizione, insomma, vediamo un attimo di darvi l'informazione che serve.
Ok.
Va bene, grazie. Ci sono...
Se non una
ci
domanda,
prego,
scusi.
Signore Menin.
Una informazione. L'area, quella che è in prossimità della rotonda di fronte al distributore Esso, quell'area era quella che era stata portata a compensazione del terreno in via San Rocco?
Non ho capito qual è la...
Non c'entra con questa cosa. Cioè,
di... No, allora, sulla planimetria che ci avete mandato,
sì.
Il territorio da alienare è quello che è di fronte al distributore Esso. Quel terreno è quello che era stato portato a compensazione, che era stato uno scambio di terreno qualche anno fa con il...
Con Bolondi?
Sì.
Allora, quella lì è una questione controversa e aperta. Siccome la stiamo seguendo, che in genere vuol dare delucidazioni.
No, ma perché prima, prima abbiamo subito perso votazione, probabilmente ci siamo persi anche...
Il tema di quell'area è che era stata valutata e portata avanti con l'interesse dell'amministrazione Cordoni la permuta tra quell'area di proprietà comunale e l'area di proprietà Bolondi in via San Rocco, perché là era stata rilevata la presenza di interessi archeologici e quindi c'era la volontà dell'amministrazione di recuperare quella parte sfondando sostanzialmente il parco, ampliando il parco Alessandrini e ricomprendendo, riqualificando quella zona che adesso è sterpaglia sostanzialmente. E quindi era stata fatta fare una perizia, una valutazione tecnica e il valore delle aree era stato diciamo così identificato come paritario. Adesso la sostanza è questa qui e quindi era stata valutata la permuta, atto che poi non è mai stato perfezionato, quindi l'amministrazione comunale a tutt'oggi è proprietaria di quell'area che pone sul mercato, diciamo così, e Bolondi o le società che fanno riferimento, insomma il soggetto che deteneva la proprietà di quell'area ad oggi è proprietario di quell'area. Poi le vicende che si sono susseguite non mi mettono oggi nella condizione di sapere chi è il proprietario e cosa ne sta facendo, però quell'atto di permuta non è mai stato perfezionato, pertanto ciascuno è rimasto sulle sue posizioni. Quell'area lì di fronte alla Esso è di proprietà comunale e viene posta...
Mentre quella in via San Rocco è rimasta ancora di proprietà, sì, ipotetica, poi
sì, esatto,
la magistratura di farà.
Ma e adesso facendo questo scambio, cioè facendo, perfezionando questo scambio, no? Dove noi andiamo a reperire l'area archeologica, chiamiamola.
No, è uguale.
È un po' più complicata la cosa, perché quella intenzione a cui si riferiva nella ricostruzione che ha appena fatto l'assessore Uggeri si è interrotta. E si è interrotta in modo traumatico, perché la vicenda giudiziaria ha cristallizzato una situazione e quindi ha bloccato quella che poteva essere un'operazione che era auspicata o comunque programmata. E oggi quell'area, se si vanno a vedere gli atti giudiziari, è nella completa disponibilità dell'ufficiale giudiziario, in questo caso del curatore. Mentre la nostra indicazione, cioè ciò che volevamo conferire o che l'amministrazione riteneva a suo tempo di conferire nello scambio, è a tutti gli effetti nella nostra disponibilità e non nella loro, ovviamente. La questione è abbastanza complicata, perché voi sapete che probabilmente le proprietà che sono coinvolte in quella vicenda giudiziaria, che sono sotto curatela, prima che possano sbloccarsi, quelle altre aree che erano afferenti alla società con a capo il signor Bolondi, sono tutte aree che probabilmente si sbloccheranno alla fine di una vicenda giudiziaria, quando arriverà il terzo grado di giudizio. Tant'è che ogni volta che noi parliamo con il curatore per avere notizie su cosa è possibile contare nella disponibilità di qualche immobile, area oppure appartamenti, ci viene detto che tutto è oggi sub iudice, e io credo che per la vastità, la profondità di come i soggetti sono incisi in questa vicenda dalla questione giudiziaria, ne passerà molto di tempo, molto. Per la cronaca, ma credo che ne abbiamo già discusso, le aree che sono interessate a quella vicenda giudiziaria sono state qualificate per norma, poiché il provvedimento che ha inciso la società proprietaria, diciamo, non mi piace fare ancora riferimenti personali e mi scuso se l'ho fatto, sono però, come dire, vicende connesse all'evasione fiscale, e per la quantità dell'impianto accusatorio che si è rivolto a questa società, per legge sono state assimilate al 41 bis, e cioè a quei vincoli, soggiaceranno tutti quei vincoli che sono previsti per quei beni che sono afflitti da vicende anche di rilevanza, come dire, penale, ma di stile, come dire,
mafioso. Di stampo mafioso.
41 bis. Il che vuol dire che c'è tutta una filiera di azioni che al loro compiersi, se dovessero dichiarare soccombente la società che è titolare del bene, vengono messi nella disponibilità del patrimonio che può essere alienato a soggetti che la stessa legge prevede come beneficiari. Quindi siamo dentro una vicenda molto ingarbugliata.
Ma diventerebbero demaniali o potrebbero rientrare anche nella proprietà comunale?
Anche, nulla escluso. Nulla escluso, perché quei beni sono assimilabili ai beni demaniali e quindi alienabili a associazioni, enti locali, eccetera, e non a privati. Cioè il 41 bis fa molto questa distinzione. Però dicevo, vediamo, è una vicenda, come dire, che dovremo seguire con grande attenzione, ed è per questo che è stata dissociata, diciamo, ogni previsione di alienazione di quell'area, perché vediamo, anche perché se il giudice dovesse decidere domattina che l'impianto accusatorio non regge più, questi beni vanno restituiti
Certo.
E questo è anche nello scrupolo del curatore, cioè non è detto che abbia ragione chi, che lo Stato abbia le sue ragioni. Il magistrato potrebbe anche decidere che in realtà non è quella fattispecie che regge l'impianto accusatorio che va a colpire fino a quel punto la società. È molto complicato. Va bene. Metto in approvazione il punto 4. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti consigliere Menin e consigliere Mondello. Punto 5, legge i meccanismi premiali che accolgono in toto l'immediata immediata esecutività di questo provvedimento. Chi è favorevole? No, ah sì, grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata esecutività, approvato all'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno, criteri per la riduzione dei contributi di costruzione in accoglimento della legge regionale in attuazione della legge sulla rigenerazione urbana. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Grazie. Immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità. Grazie. Sesto punto all'ordine del giorno. Chiedo al consigliere Bona di poter soprassedere alla discussione di questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno raccoglie, come dire, istanze di istituti assolutamente importanti che possono e devono essere affrontati. Però noi siamo, e chiedo un rinvio di questo provvedimento, alla vigilia di alcuni incontri molto importanti che dovrebbero portarci a un esito per iniziative che in questi mesi, in particolare l'area sociale, in questo caso anche per la competenza sanitaria che è posta in capo alla sua delega, l'assessore Simone Fabiano e anche in alcuni casi sottoscritto, hanno cercato di istruire e negoziare con istituti pubblici, ma anche con interlocutori privati. Si tratta di interventi che possono recuperare una nostra offerta di servizi, che mancano... Prego.
Dovrei andare a lavoro, intorno alle 9:15. Quindi se mi scusate mi assenterei per certo. Poter andare a lavorare perché dovrei anche mangiare.
Insomma, arrivati. No, comunque siamo. stavo chiedendo il rinvio del punto. Quindi
Allora
è veramente pochissimi secondi. Volevo per il verbale lasciare questa cosa. E quindi, siccome attengono a servizi che potrebbero, dovrebbero essere ripristinati, che sono molto attesi dai nostri cittadini, servizi invece che sono delle novità nell'offerta appunto della gestione dell'emergenza della salute e soccorso alla salute e sollievo dei nostri cittadini. Potremmo essere alla vigilia anche di estendere servizi che non abbiamo mai potuto insediare all'interno della comunità, non necessariamente pubblici, eccetera. Io vi chiederei di avere il tempo nei prossimi 10 giorni di poter portare una valutazione che sia, come dire, coerente e conseguente con quanto qui scritto, perché giudizi e esiti possono anche modificare, credo, un ordine del giorno che potrebbe avere un esito o anche un esito, come dire, diverso, a seconda non soltanto dell'andamento della discussione, ma dei fatti che potrebbero essere determinati nelle prossime 2 settimane. Se siamo d'accordo. Grazie. Grazie, grazie molte, vi ringrazio. Grazie ancora per la vostra disponibilità. Ci vediamo allora per la discussione sul bilancio. Ringrazio anche il segretario dottor Guazzi che ci ha seguito e assistito. Ringrazio tutti e grazie ancora. E questa sera, in via ultimativa, prima di chiudere, siamo gli ultimi forse a fare gli auguri alle nostre colleghe di consiglio. Oggi siamo stati anche vicini a tutti i nostri collaboratori, abbiamo cercato di portare gli auguri di tutti voi, non solo i nostri ma anche quelli del consiglio, e questa sera invece li porgiamo con grande affetto, se ci è anche consentito, vista la conoscenza personale. Chi si segue da remoto ovviamente estendiamo gli auguri, ma anche a chi è in presenza, grazie, buona festa delle donne, buona serata a tutti, grazie. E grazie anche a chi tecnicamente ci ha assistito.